Newsline Sera.
18.33, una buona serata a tutti voi. La Newsline Serale di Controradio, Domenico Guarino in studio. Il governo ha deliberato lo stato di emergenza di 12 mesi in alcune province toscane, in particolare nel territorio dei comuni di Marradi, di Palazzolo sul Senio, della città metropolitana di Firenze, territorio di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibona, in provincia di Livorno, Monte Catini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarancia e Guardastallo, in provincia di Pisa. Il provvedimento si è reso necessario, come sapete, a seguito degli eventi meteorologici verificatesi il giorno 18, il giorno 23 settembre 2024, stanziati per l'attuazione dei primi interventi 8.700.000 euro. Intanto ci avviciniamo all'anniversario dell'alluvione del 2 novembre scorso nella piana fiorentina e pratese, dove molti allagamenti furono causati dall'esondazione di torrenti tombati, e in Toscana ci sono 430 chilometri, pensate, di corsi d'acqua ancora coperti e peraltro molti mai censiti. Sentiamo l'intervista a Gaia Checcucci, segretaria dell'autorità di bacino dell'Arno.
Numero non rende di per sé, non rende anche se sembra, diciamo, un numero importante, perché il punto è proprio il censimento di questi corsi di acqua, di cui la maggior parte nessuno conosce l'esistenza. Penso al Triscellere, che Vaiano, come dire, si è scoperto probabilmente che esisteva soltanto quando la tombatura è esplosa, c'era sopra addirittura la Misericordia, ma ce ne sono moltissimi altri dove sopra sono stati costruiti palazzi piuttosto che altre strutture anche di interesse pubblico e privato, chiaramente, per non tralasciare niente.
L'Africo è un tema che ricorre spesso nelle segnalazioni dei nostri ascoltatori, sì. Ma lei mi confermerà, sì, che se forse quello più noto non è quello messo in peggio, diciamo.
No, assolutamente no, guardi, perché in genere su quelli conosciuti c'è attenzione, ecco perché il nostro appello è proprio quello ai comuni, alla regione, perché la manutenzione che serve per tenere libero quel tratto tombato, per tenere pulito quella sorta, diciamo, di bocca che esce magari da qualche parte del percorso del torrente tombato, in modo che l'acqua possa continuare a defluire.
I CAF si occuperanno intanto di compilare le 1.000 domande ancora da concludere per far ottenere agli alluvionati 5.000 euro di risarcimento ad un anno dall'alluvione, come detto, che causò in Toscana la morte di 7 persone, colpì in maniera particolare il territorio pratese. Il Comune di Prato prova a mettere olio nella macchina delle procedure per aiutare i suoi cittadini, in particolare dal corrispondente Giorgio Bernardini.
Una spallata alla burocrazia per riparare i danni dell'alluvione di un anno fa in Toscana. Un accordo fra il Comune di Prato e i CAF, centri autorizzati di assistenza fiscale, permette da oggi di agevolare i cittadini nella rendicontazione che va consegnata entro la fine dell'anno per ottenere i ristori. Nel rebus della documentazione delle spese saranno dunque alcuni CAF del territorio, in particolare quelli di CGL, CISL, UIL, CNA e Confartigianato, ad aiutare i cittadini. Il servizio per il completamento delle pratiche approvate dalla Regione Toscana è già attivo. L'iniziativa è stata presentata in Palazzo Comunale dal vice sindaco e assessore alla Protezione Civile Simone Faggi, insieme alla responsabile della Protezione Civile Sergio Brachi e alla dirigente comunale del servizio Pamela Bracciotti. Il Comune di Prato coprirà le spese del servizio CAF, 15 euro a pratica per un totale di circa 15.000 euro, che si occuperà della fase di riepilogazione della documentazione necessaria a completare le domande presentate per ottenere il rimborso. In seguito all'evento catastrofico dell'anno scorso, la Regione Toscana si era fatta carico dell'accoglimento delle domande di risarcimento arrivate entro il 9 febbraio, erogando poi fra i mesi di aprile e maggio fino a un massimo di 3.000 euro a quelle che sono state ammesse. A luglio invece è arrivato anche il sostegno del governo, che offre ai cittadini che hanno subito danni fino a un massimo di 5.000 euro.
E l'estate del 2024 in Toscana è stata la terza più calda degli ultimi 70 anni, un lasso di tempo in cui sono aumentati in maniera esponenziale il numero delle ondate di calore, con almeno 3 giorni consecutivi di afa, così come quello delle notti tropicali. Questo è quanto emerge dal reperto meteoclimatico dell'AMA riguardante giugno, luglio, agosto 2024. In Toscana l'anomalia di temperatura nelle 4 stazioni meteorologiche di Firenze, Arezzo, Grosseto e Pisa è stata di 1,8 gradi centigradi rispetto però al periodo 1991-2020, quindi rispetto agli ultimi 30 anni.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Firenze ospiterà dal 13 al 15 novembre il primo G7 interamente dedicato al turismo, con l'obiettivo di definire una strategia comune per il futuro del settore. La ministra Daniela Santanchè presiderà le sessioni di lavoro, che vedranno la partecipazione dei ministri e capi delegazione di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Unione Europea. Gli argomenti saranno affrontati riguarderanno principalmente la sostenibilità, l'inclusione, la digitalizzazione, con un focus sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Durante il G7 del turismo a Firenze non so che proposte porterà il governo, io porterò richieste molto precise per risolvere il problema dell'overtourism. Auspico che da quel G7 possano uscire fuori proposte concrete da parte del nostro governo per dare risposte alle nostre città. Questo quanto ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro. E a proposito di overtourism, gli affitti brevi si diffondono in Toscana, fanno aumentare i costi del vivere e dell'abitare. Questo è quanto hanno spiegato oggi in conferenza stampa, proprio in vista del G7 del turismo, CGL, Sunia, Federconsumatori, Progetto Firenze. Nella conferenza stampa, oltre ai dati, c'è l'invito alla regione a fare la propria parte, dando più potere ai comuni. La latitanza dell'esecutivo non sia un alibi, dicono i sindacati e le associazioni che hanno indetto la conferenza stampa e redatto il report, e propongono di modificare la legge Marson. Ma sentiamo questo speciale che raccoglie le voci dei protagonisti intervenuti in conferenza stampa, a partire da Jessica Beneforti della segreteria CGL Toscana.
Guardate, il fenomeno dell'overtourism non è più e soltanto un problema di alterazione del mercato, di aumento dei costi dell'abitare e quindi di tutela necessaria dei residenti e dei cittadini di queste città. Non è più soltanto quindi un problema dell'abitare nei centri storici, ma sta cominciando a diventare un grande problema di sostenibilità sociale e anche di necessità di tutela dell'apparato economico, sociale, produttivo di un territorio. L'espulsione della classe lavoratrice dai centri storici, degli studenti dai centri urbani, rappresenta un grande problema che come sindacato non possiamo che farci carico, perché significa depauperare i nostri territori delle competenze necessarie, perché significa l'impossibilità di attrarre appunto competenze sui nostri territori, significa quindi l'impoverimento di ricchezze importanti, oltre che, come ho detto, la legittima tutela del diritto all'abitare dei cittadini e di chi è radicato in quei territori. Quindi un grande tema di sostenibilità.
Sono Grazia Galli, sono la segretaria dell'associazione Progetto Firenze, e quello che i numeri dicono è che il problema non è più solo Firenze e che certamente non è solo il centro storico, ma dicono che è un problema che si sta diffondendo e comincia a pesare in modo misurabile su tutta la Toscana. In tutte le province toscane vediamo che esiste una strettissima associazione tra l'incremento di questo tipo di attività e l'incremento dei canoni dell'affitti. Tutta la Toscana vediamo che c'è un aumento dei costi dell'abitare, dei servizi, che aumenta ben oltre l'inflazione. E questo, per esempio, Firenze ha un aumento del costo legato al mangiare che è di 11 punti superiori alla media nazionale. Per quello che riguarda gli affitti, quello che vediamo è che ci sono due gruppi di province, un gruppo in cui gli affitti aumentano per un aumento di un punto percentuale della diffusione di queste attività all'interno dello stock abitativo, aumentano di un 2% l'anno. In un altro gruppo aumentano un pochino di più, circa 4.
Di mettere, per esempio, in condizione gli abitanti di convivere con gli affitti brevi, mettere in condizione gli affitti brevi, gli affittuari brevi e i proprietari di casa a contribuire fiscalmente quanto è quello che stanno mettendo in campo tutte le strutture alberghiere, per esempio, presenti, e limitarne il numero. Queste sono le tre leve su cui bisogna agire per far sì che chi ha una proprietà e la vuole mettere in rendita, ci mancherebbe altro, lo faccia, però contribuendo fiscalmente in maniera proporzionale a quello che poi è il suo ritorno, oltre a considerare il fatto che tutto questo mondo che gira intorno agli affitti brevi ovviamente ha anche un problema legato alla qualità del lavoro che c'è dentro.
Presidente regionale di Federconsumatori. CGL, Sunia e Federconsumatori abbiamo proposto alla regione però ci terrei a sottolineare già da tempo, perché saranno almeno 2 anni che facciamo questa proposta, di intervenire sulla legge Marzon dell'urbanistica, che preveda una articolazione delle categorie residenziali, uso abitativo e uso ricettivo. C'è una grossissima responsabilità dello Stato, facciamo in modo che laddove ci possano arrivare, per esempio, le regioni o comuni, quello che è possibile fare venga fatto.
E questo intervento sulla legge Marzon, concretamente, cosa cambia? Cosa significa?
Significherebbe che, individuando 2 categorie, quindi abitativo e turistico, dai la possibilità ai comuni di dire: va bene, se te vuoi fare il passaggio devi chiedere l'autorizzazione, cosa che al momento non è possibile fare.
L'autorizzazione però...
E i comuni poi dopo, i sindaci, siccome dicono che non hanno potere, non hanno capacità decisionali, dopo hanno la possibilità di farle. Questo per esempio darebbe un aiuto al comune di Firenze, che in maniera anche, ora coraggiosa un parolone, però insomma in maniera coraggiosa, diciamo così, ha previsto per ora soltanto il blocco degli affitti brevi nell'area UNESCO, quindi quello poi dopo sarebbe possibile farlo su tutto il territorio.
Sulla leva fiscale come si può intervenire?
Sulla leva fiscale io credo che si dovrebbe intervenire a livello nazionale. Allora, ora c'è la cedolare secca, toglierla, semplicemente non prevedere la cedolare secca per questo tipo di affitti, anche se è più alta rispetto all'uso abitativo. Quindi sarebbe importante che si pagasse facendo cumulo col proprio reddito.
Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2024. Da sabato 2 a domenica 3 novembre alle 20:30 al Teatro Goldone di Firenze, la prima assoluta di L'anima buona del Bhutan, con Filippo Orrenda e Antonio Fazzini. Terzo tassello della trilogia del desiderio. 3 pièce che riflettono sulle possibilità che la società contemporanea, e quindi l'uomo contemporaneo, ha di immaginare nuove utopie. Info e biglietti teatrodelledonne.com.
Un ictus distrugge 2 milioni di cellule cerebrali al minuto. C'è solo un modo per arrivare in tempo in ospedale, salvare la vita e ridurre al minimo i danni subiti: chiamare l'112. Se improvvisamente compaiono uno o più di questi sintomi, bocca storta, braccio o gamba debole, difficoltà nel parlare, nella vista, forte mal di testa spesso accompagnato da nausea, vomito e perdita di coscienza, non aspettare. Chiama subito l'112. Pochi minuti valgono una vita. www.regione.toscana.it/ictus.
La città del teatro, Cascina, Pisa. Venerdì 8 novembre alle 21, Ottavia Piccolo inaugura la stagione teatrale della città del teatro con lo spettacolo Matteotti, anatomia di un fascismo. Il racconto dell'omicidio di Giacomo Matteotti a 100 anni di distanza, attraverso la musica dei solisti dell'orchestra multietnica di Arezzo, le parole di Stefano Massini e la voce di Ottavia Piccolo. Prevendita circuito Ticket One e presso il teatro. Info lacittadelteatro.it.
Retroscena. Storie di resistenza e dissidenza nella collezione della Ragione. A circa 80 anni di distanza dalla lotta di liberazione dal nazifascismo, il Museo Novecento si interroga sul rapporto tra gli artisti e il regime. Fulcro dell'esposizione, le opere di maestri che hanno vissuto, subito o contrastato le politiche del fascismo e che sono stati amati e protetti da Della Ragione. Retroscena fino al 2 aprile al Museo Novecento di Firenze. Info museo900.it.
Ritornano i mercoledì da Salmoni, fino all'11 dicembre a Spam Porcari. 8 serate per 24 eventi di musica, danza, poesia, teatro contemporaneo, con oltre 70 artisti da tutto il mondo. Dalle 19:30, dopo un piatto vegetariano offerto dalla casa, performances, readings, spettacoli, concerti, e dalle 22 dance club sulle travolgenti improvvisazioni della Engazibao Dance Orchestra. Ingresso 10 euro, posti limitati, indispensabile prenotazione. Per informazioni aldesweb.org.
Controradio.
18:47, allora sono curioso questa sera perché si parla tanto, no? Ne parliamo tanto anche noi dell'overtourism, che della turistificazione, che sono due fenomeni molto pesanti a Firenze, ma non solo. Però c'è il tema delle soluzioni. Allora vi chiedo quale sarebbe per voi la soluzione, cioè come intervenire, perché ne parliamo oramai da anni e anni e anni, ma non se ne vede la fine. 342-8104-111, quali soluzioni proporreste voi, tenendo conto che siamo in un regime, come sapete, di economia liberale, per cui ovviamente la risposta blocchiamo tutto è difficile da perseguire, come abbiamo visto peraltro anche dalle ultime vicende così relative a disposizioni più o meno comunali, regionali, eccetera eccetera, e anche sul livello nazionale, come sappiamo, poi c'è la normativa europea. Quindi quale soluzione dareste voi da questo punto di vista? 342-8104-111. Indagini chiuse, sequestro milionario per evasione fiscale a Prato. La procura ha notificato l'avviso di conclusione indagini a 9 persone, tutte di origine cinese, tra titolari di fatto 2 imprenditori arrestati lo scorso giugno, gestori di ditte che venivano chiuse non appena arrivava un accertamento fiscale, per poi riaprirle con una nuova denominazione e nuovi intestatari. I reati contestati sono sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, omessa dichiarazione dei redditi. E veniamo alla politica, alle elezioni regionali, la sconfitta in Liguria, campanello d'allarme per il PD in Toscana, il centrosinistra si interroga sulle strategie in vista delle prossime elezioni del 2025, ritorna con forza il tema delle alleanze, dei veti incrociati e dei pregiudizi. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
In Liguria ha vinto l'astensionismo, hanno vinto i veti incrociati, i calcoli elettoralistici. In Liguria ha vinto il centrodestra, nonostante la rovinosa fine della passata legislatura, e ha perso il centrosinistra. In Toscana si voterà per le elezioni regionali tra un anno e il risultato ligure rappresenta l'ennesimo campanello d'allarme. Tematiche abbastanza simili: campo largo nato morto, Movimento 5 Stelle che perde voti, Renzi contro Conte, Conte contro Grillo, Grillo contro il Movimento, AVS contro Renzi. In Liguria si calcola nel a tempo che da Italia Viva e da Azione siano arrivati una cosa come 20.000 voti al neo governatore di centrodestra Bucci. Orlando, candidato del centrosinistra ed ex ministro del PD, deve essersi sentito tradito dal suo partito, perno di un meccanismo che continua a non girare. Elis Lein, la segretaria del PD, dice: in Liguria siamo il primo partito ma da soli non siamo bastati. E in Toscana? La convenzione ad excludendum sembra non funzionare da nessuna parte, pertanto il PD toscano lancia l'allarme: no a veti pregiudiziali. Conte in Liguria ha messo fuori Renzi, in Toscana non sarà così semplice, visti gli equilibri politici anche in regione e i nuovi rapporti di forza. In Liguria hanno vinto i giochetti elettorali a discapito dei grandi temi: sanità, lavoro, salari, pensioni, ambiente, i famosi temi concreti, quelli che interessano alla gente con le due G. E in Toscana, prima di chi? Cosa vincerà?
A una settimana dal giorno del voto, i sondaggi che includono anche i voti anticipati rivelano una situazione di sostanziale testa a testa tra la vicepresidente Kamala Harris, che molti sembrano aver votato in un'ottica di male minore, e il repubblicano Donald Trump, che appare poco scalfito dagli scandali legali di cui è stato protagonista negli ultimi anni. Parliamo naturalmente delle elezioni negli Stati Uniti. Viola Giacalone ha intervistato John Gilbert, professore di inglese di civilizzazione e cultura americana Università di Firenze, per chiedergli un'opinione.
Io sono un po' pessimista, ho la sensazione che vincerà Trump. Probabilmente Kamala Harris avrà la maggioranza del voto popolare, però come si sa non conta il voto popolare, conta il collegio elettorale. Il problema è negli stati in bilico, bisogna vedere chi vince, per esempio in Pennsylvania soprattutto, ma anche Michigan, Wisconsin, North Carolina, altri stati. Però per esempio io voto e le mie figlie votiamo nello stato di New York. New York Harris non può perdere, che non ha neanche molto peso. È molto più importante chi vota in stato in bilico. Quindi qual era il dilemma? Se votare per Kamala Harris sapendo che lei ha macchiato le mani con il genocidio in Palestina e infatti c'è stata una grande riluttanza a votare per lei dopo quello che ha fatto l'amministrazione Biden a fornire tutte le bombe, missili. Io conosco tante persone che non sono riusciti a votare per Harris, però dall'altra parte abbiamo un candidato fascista, razzista, che minaccia di fare una deportazione di massa degli 11 milioni di immigrati senza documenti, minaccia la democrazia. Probabilmente non sapremo i risultati martedì 5 novembre, passeranno delle settimane. Speriamo che non vada alla Corte Suprema come era successo con Bush figlio e Gore.
Non stanno arrivando messaggi per quello che riguarda la soluzione sugli Airbnb, il che è strano visto che insomma ne parliamo spesso. Immagino abbiate una soluzione, un'idea di soluzione naturalmente. 342-8104-111. È arrivato invece un messaggio da un ascoltatore del mestiere, diciamo così, che riguarda invece la questione che dicevamo prima di Prato, no? Delle evasioni fiscali legate al cambio di ragione sociale delle aziende che venivano prima di, insomma, subito dopo i controlli. Prima i controlli cambiavano la ragione sociale. Da tanti anni, ci dice l'ascoltatore, denunciavamo alle procure questo fenomeno dei cambi di società. Praticamente ogni due anni chiudono e riaprono società. Diversità, equità, inclusione, valori fondamentali per un'azienda come Publiacqua, che da anni promuove condizioni di uguaglianza tra i propri dipendenti, un impegno quotidiano che si è tradotto in azioni concrete come programmi di prevenzione sulla salute, contributi economici, azioni di sensibilizzazione, conciliazione vita-lavoro e molto altro. E inoltre è la prima società dell'idrico in Toscana ad aver ottenuto a marzo di quest'anno la certificazione per la parità di genere. Sandra Salvata ha sentito il presidente di Publiacqua Nicola Perini e la diversity manager Paola Rocchi.
Una delle cose su cui noi dobbiamo lavorare è avere la consapevolezza che noi abbiamo delle responsabilità che non si tradurono soltanto nella qualità della vita dei nostri dipendenti, ma si concretizzano nel fatto di riuscire ad essere dei capofila o comunque dei soggetti che, investendo denaro pubblico di tutti, riescono a produrre dei modelli che poi possono essere proposti all'intera collettività, specialmente alle aziende sul mercato, che hanno più difficoltà per un problema di concorrenza ad avere dei processi attenti e rispettosi. È evidente che tutto questo si inquadra in una logica che parte dal presupposto che sul posto di lavoro le persone devono avere il massimo possibile della loro realizzazione. E la realizzazione non passa da processi anarchici, ma passa da dare la concretezza del fatto che il pensiero di ognuno è straordinariamente importante all'interno dell'azienda.
Forse allora si potrà parlare davvero di reale equità quando non servirà più un equity manager.
Questo chi lo sa, è una bellissima domanda. Si dice ci vogliono ancora 132 anni per raggiungere l'equità. Speriamo di no, ecco, se ci si muove tutti prima forse si riesce anche a andare in questa direzione in maniera congiunta.
La decima edizione della maratona di nuoto 24 ore, una vasca per Aisla Firenze. Buonasera alla Presidente del Consiglio Comunale di Firenze, Cosimo Guccione, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
Naturalmente anche ex assessore allo sport, insomma, quindi come dire un'attenzione che permane verso questo mondo è comunque fondamentale, naturalmente, soprattutto quando si unisce poi lo sport alla solidarietà, no?
È stato un piacere oggi tornare a questa presentazione perché al di là di non essere più assessore allo sport, ma credo che a maggior ragione come presidente del consiglio comunale e quindi come rappresentante della città si debba porre attenzione su questo tipo di eventi, su quello che significano. Riuscire a fare tutti quanti una vasca, due vasche a nuoto per donare ad Aisla credo sia importante come messaggio da diffonderlo il più possibile, perché Aisla è un'associazione che è vero aiuta i malati di SLA, ma è un sollievo anche per le famiglie dei malati che si trovano, ahimè, catapultati spesso in situazioni davvero complicate. È un lavoro che fanno 365 giorni l'anno e quindi credo che sia doveroso come istituzioni promuovere tutto quello che riesce e permette di aiutare un'associazione come questa e per questo spero che tanti fiorentini, e non solo, il 16 e 17 novembre dedichino mezz'ora, un'ora della propria vita per andare a nuotare e quindi stare bene anche loro con la propria salute e donare così ad AISLA un contributo che sarà fondamentale.
Sacrosanto quello che ha detto. Precisiamo solo come si può partecipare, Presidente, cioè dove bisogna andare, come funziona il meccanismo del contributo?
Ci si iscrive con una quota minima di 10 euro, quindi basta davvero anche pochissimo. La iscrizione si fa via telefono o per mail. La mail si trova il telefono sui canali social di AISLA Firenze. Dopodiché si va in vasca a San Marcellino il 16 o il 17, anche di notte, perché la 24 ore ovviamente continua senza fermarsi mai, e si fanno quante vasche si vogliono. Quindi ci sarà la possibilità di nuotare di fatto a un prezzo simbolico, ma quel prezzo diventa una donazione per l'associazione. Se si raggiungono i 500 chilometri nuotati, due sponsor che ringrazio, che sono tra cui la compagnia di Babbi Natale e un'altra banca, daranno a AISLA un jackpot che viene raggiunto appunto con i 500 chilometri.
Presidente, grazie. Quindi ribadiamo, andare sui canali social, sito di AISLA Firenze per prenotarsi e nuotare per dare un contributo di solidarietà. Buona serata, buon lavoro a lei.
Buon lavoro a voi e buona serata agli ascoltatori.
Rock Contest 2024, terza selezione live con Low Tide, Dilemma, Lysin, Mark De Medici, Pietro Mio, Gorgia.
Martedì 5 novembre al Combo Social Club, via Mannelli 2, Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito con voto di pubblico e giuria.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest e supporta il tuo progetto preferito su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua SIAE, sponsor BEC Speakers e Mita Academy.
I maestri del giornalismo raccontati al VSE da giornalisti e scrittori. Da ottobre a dicembre 6 appuntamenti ad ingresso libero presso la Sala Ferri in Palazzo Strozzi a Firenze. Martedì 29 alle 17:30 Tiziano Terzani, un omaggio a 20 anni dalla sua morte, con Angela Terzani Staud e il suo L'età dell'entusiasmo, La mia vita con Tiziano, e con Jacopo Storni e il suo Tiziano Terzani mi disse, in dialogo con Raffaele Palumbo. Info e programma completo vs.it.
Il potere d'acquisto, logora chi non ce l'ha. Spici GL Toscana ti invita alla mobilitazione di giovedì 31 ottobre contro la legge di bilancio 2025. Tanti ospiti per parlare di salari, pensioni e iniquità sociale. Sergio Cofferati, Massimo Giannini, Sara Funaro, Daniela Morozzi in dialogo con Pierluigi Bersani, il segretario nazionale di Spici GL Stefano Landini e molti altri. Mobilitazione di Spici GL Toscana, 31 ottobre, ore 9:30. Mandela Forum di Firenze. Info spicgltoscana.it.
Contro Radio.